Bene, buon pomeriggio a tutti. Allora, sono assenti giustificati Perugini Giovanni, Mazzoldi Giuseppe e Masato Luigi. Quindi 12 presenti. Posto? Allora, nomina dei scrutatori, Matteo Menegatti e Rosa Giuliano. C'è più in compenso. Ok. Poi passiamo allora ai punti all'ordine del giorno. Allora, punto numero uno, abbiamo i verbali della seduta del 16 giugno 2025, come al solito è una presa d'atto, i verbali audio rappresentano, sono stati dati pubblicati, non sono pervenute osservazioni alla sintesi scritta, quindi si ritengono approvati. Passiamo ora al punto numero due all'ordine del giorno, che sono interpellanze, interrogazioni e riscontri. Ricordo, visto che è il primo consiglio dove affrontiamo interpellanze e mozioni, che per dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale alle interpellanze viene dedicata mezz'ora e alle mozioni un'ora, se non ognuna, nel senso complessivamente del Consiglio. E, com'è?
Sì. Se fossimo tutti d'accordo, si può fare di più o no?
Allora, il regolamento è quello. No, logico, se tutti fossimo d'accordo potremmo anche modificare...
No, è una domanda, sì, per essere più efficienti nelle
Certo, certo, no, ma tutti. A volte è capitato che su certi argomenti c'era bisogno di affrontare... Il regolamento per funzionamento del Consiglio serve per darci una regola, sì. Così come ci sono le 23 di chiusura la sera... Però è capitato di andare oltre perché c'erano
serve
argomenti.
L'accordo di tutti.
Sì, certo, sì, sì, sì. Sì, sì, all'unanimità, sì, sì. E quindi niente, iniziamo allora col punto numero due, che sono interpellanze, interrogazioni e riscontri. Il primo punto è l'interpellanza protocollo numero 6393 di data 5 giugno 25, presentata ai consiglieri del gruppo consigliare di nascita e sviluppo in agosto 2025, avente ad oggetto... quando sarà attivata la diretta streaming per le sedute del Consiglio Comunale. Chi dà lettura? Prego, Vivaldi Adriano.
Buongiorno, do lettura dell'interpellanza, appunto quando sarà attivata la diretta streaming per le sedute del Consiglio Comunale. Premesso che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale, il controllo da parte del cittadino deve essere da incentivo per i rappresentanti politici, per un'amministrazione della res pubblica competente, rivolta esclusivamente alla tutela dell'interesse collettivo. È altrettanto comprovato che viviamo una fase di sfiducia delle persone rispetto al ruolo dei politici, tanto che un intervento che avvicini l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile aumentare il senso di partecipazione dei cittadini alla vita politica e diminuire la distanza percepita tra gli stessi e i propri amministratori. La trasmissione in streaming del Consiglio Comunale rappresenta una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino, oltre a quanto già fatto grazie al notiziario comunale, dal momento che molti cittadini per problemi di salute, di lavoro, familiari, eccetera, non possono partecipare direttamente a tali sedute. Già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di trasmettere via web il Consiglio Comunale, testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti, tanto che lo stesso garante della privacy si è espresso favorevolmente in più occasioni sin dall'anno 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei consigli comunali con riferimento alle normative vigenti. Tali amministrazioni hanno riscontrato un sensibile incremento della partecipazione diretta dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale, l'accesso alle assemblee elettive è un diritto del cittadino e gli amministratori hanno il dovere intrinseco al proprio ruolo di rendere facilmente fruibili a tutti. Preso atto che nella risposta protocollo 577 del 17.1.2017 del sindaco rispondeva questa amministrazione non ritiene risponde a criteri di economicità e ragionevolezza attrezzare l'attuale provvisoria sala consiliare per la diretta streaming dei consigli comunali. Nel nuovo municipio di imminente realizzazione è prevista la predisposizione di una sala consiliare provvista di servizio di connessione Wi-Fi, nonché dotata di tutta la strumentazione necessaria a garantire la ripresa audio e video dei consigli comunali. 2. Nelle linee programmatiche del mandato 2015-2020 del sindaco a pagina 17 si legge: la cosiddetta amministrazione trasparente non deve rimanere uno slogan, il consiglio comunale deve essere ripreso da videocamera e le registrazioni dovranno essere facilmente accessibili alla cittadinanza, sia in diretta streaming che per una successiva consultazione. Il nuovo municipio è stato terminato e inaugurato e la nuova sala consiglio viene utilizzata per le sedute dallo stesso dal 2020. Considerato che sulla tematica della partecipazione dei cittadini e della trasparenza durante la campagna elettorale entrambe le liste concorrenti hanno mostrato ampi spazi di convergenza sulla massima apertura nel dare informazioni ai cittadini, tutto ciò premesso, i sottofirmatari consiglieri di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole, al fine di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione, interpellano il sindaco per conoscere se intende 1. Procedere tempestivamente, intraprendere tutte le attività atte a valorizzare il lavoro del Consiglio Comunale non eletto, attivando il più presto possibile la messa in rete della diretta streaming video delle sedute del Civico Consesso, previo modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 2. Informare la popolazione della possibilità di assistere al Consiglio Comunale in diretta streaming, anche organizzando una serata informativa sul tema, prevedendo, se necessario, l'avvio della fase del servizio in fase sperimentale. Grazie.
Bene, do lettura della risposta. In merito all'interpellanza di cui è l'oggetto, si comunica quanto segue. L'amministrazione comunale ha già avuto modo di affrontare il tema in passato, anche mediante risposte ufficiali a interrogazioni precedenti presentate da alcuni degli attuali firmatari. Va quindi premesso che proprio grazie all'esperienza amministrativa maturata in questi anni e anche in virtù della partecipazione diretta da parte di alcuni consiglieri oggi in minoranza, sono emersi elementi di valutazione importanti. Lo streaming, già sperimentato per espressa previsione normativa durante la pandemia da coronavirus, in alcune occasioni, purtroppo, è stato usato in maniera strumentale prestandosi ad atteggiamenti esibizionistici poco istituzionali. In almeno un caso si è addirittura assistito a una richiesta di annullamento della seduta avanzata da uno degli attuali interpellanti perché un consigliere, peraltro con disabilità, aveva legittimamente disattivato la videocamera nel rispetto della propria privacy. Un episodio grave che evidenzia come lo strumento tecnologico possa prestarsi ad essere usato in modo non conforme alle finalità delle sedute consigliari. A ciò si aggiunge che i dati sull'effettiva fruizione dello streaming in fase emergenziale, Covid, hanno mostrato un interesse molto basso, con pochissimi utenti collegati, anche quando il collegamento era l'unico mezzo disponibile. Analogamente, la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio Comunale in presenza è storicamente molto limitata. Si è verificato più volte che il pubblico fosse presente esclusivamente per singoli temi di interesse personale o elettorale e abbandonasse la sala appena terminata la discussione. Tutto ciò premesso, l'amministrazione non intende escludere la possibilità di introdurre un servizio di streaming delle sedute, ma ritiene doveroso subordinarlo a una modifica del vigente regolamento consigliare che disciplini chiaramente limiti, modalità e diritti connessi alla ripresa, una valutazione dei costi e benefici tenendo conto delle priorità generali e delle effettive ricadute in termini di trasparenza, senza cedere alle tentazioni dell'effetto spettacolo. Un confronto serio e tecnico con altre esperienze locali per evitare superficialità e derive comunicative improprie. La trasparenza del Consiglio Comunale è da sempre garantita attraverso la presenza pubblica, la verbalizzazione audio integrale già adottata da anni e la diffusione delle deliberazioni. La tecnologia, se usata correttamente, può essere un'opportunità, ma se usata male può trasformare la democrazia in una rappresentazione scenica che danneggia il confronto vero, la sobrietà istituzionale e il rispetto reciproco. In conclusione, l'amministrazione valuterà anche alla luce dell'adozione delle linee programmatiche e delle variazioni di bilancio l'opportunità di introdurre lo streaming in forma regolamentata, Respinge però fermamente l'idea che la trasparenza si misuri unicamente con il numero di visualizzazioni o con la presenza di una telecamera accesa. Prego, è previsto per la risposta, prego.
A volte per i meccanismi tecnici che sono completamente neofita di questi consigli. No, possiamo dire che non siamo soddisfatti della risposta, essenzialmente perché in primis non abbiamo capito, cioè noi abbiamo richiesto una diretta streaming, che vuol dire una trasmissione in diretta audio e video, ovviamente via internet invece che via TV. E mentre gli esempi riportati parlavano di una conference, cioè che tutti i consiglieri si potessero collegare da remoto, che non è assolutamente una delle richieste che noi abbiamo fatto, quella perché ha delle implicazioni, diciamo, immagino molto più onerose, insomma, questa è la prima, diciamo, considerazione. Ovviamente un'altra considerazione sul fatto che se è un obiettivo comune far partecipare, se è un valore, no? Cioè bisogna capirsi tra di noi, è un valore che partecipi più gente o un valore che ne partecipi di meno? E se vogliamo che partecipi più gente, qualche sforzo dobbiamo farlo, insomma, tipo senza nulla togliere, ma un orario come questo non è l'orario migliore per far partecipare più gente, se vogliamo farlo. Se invece no, questo è un... Com'è? No, no, cioè... Io, scusate, io sono abituato a consigli dove si parla, qua invece vedo che si è tutti molto ingabbiati. Poi da ultimo, io come ho detto prima, non ho assolutamente esperienza di consigli comunali, qualche esperienza di lavoro ce l'ho però. Anche adesso che sono presidente di un gruppo di 1000 persone che fa consulenza e digitalizzazione anche per le pubbliche amministrazioni, sempre più ci viene richiesto dalla pubblica amministrazione interventi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per snellire i processi. Qua a Nago Torbole abbiamo timore di una diretta streaming, cioè non vorrei che perdiamo il passo, insomma, su questo. Ecco. Tutto qua. Grazie.
Grazie. Ma mi dà lo spunto, non vorrei uscire dal tema, ma ha dato lo spunto proprio per l'orario di oggi, che è proprio è una convocazione, è come dire anche la stessa convocazione, molto probabilmente convocare d'urgenza un consiglio probabilmente... fa allontanare ancora di più la gente quando si usa gli strumenti della democrazia per pur legittimi per affrontare temi magari dove in consiglio comunale potrebbero essere anche visti con la dovuta priorità e urgenza, perché convocare un consiglio d'urgenza per parlare dei temi di oggi e poi magari chi lo presenta è anche in ferie, probabilmente non c'era tutta questa urgenza. Approfitto di questo semplicemente perché succede spesso l'uso un po' strumentale degli strumenti della democrazia, quindi non solo con la videoconferenza o con lo streaming, con quello che può essere, ma talvolta anche con la reiterare di convocazioni tanto perché gli strumenti esistono, le mozioni possono, così come le interpellanze, essere lette, la risposta c'è già, possono essere lette al primo consiglio, la convocazione porta semplicemente a ritrovarsi solo per, dove dopo vedremo tutti i temi, dove sarà magari l'urgenza effettiva, siccome non è la prima volta, ormai negli anni siamo abituati, che nonostante si sappia che comunque per tecnicismi ma si devono portare in consiglio le cose, quindi non serve talvolta anticipare la convocazione quando in realtà lo si fa magari fra 15 giorni, quindi però se è anche questo legittimo, ma anche questo forse può rientrare magari nella strumentalizzazione. Vedremo di trovare un equilibrio tutti nei prossimi mesi, partendo proprio da, cioè a volte a richiesta corrisponde magari anche una risposta commisurata, insomma. Comunque andiamo avanti con la seconda interpellanza. No. Ma siccome ha toccato il tema che anche oggi è per niente, ho risposto perché è per niente, magari ne parleremo dopo con le mozioni. Interpellanza, protocollo 6395 di data 5 giugno 25, presentata dai consiglieri del gruppo consigliari nascita e sviluppo Nago Torbole 2025, avente ad oggetto aree sgambamento cani a Nago Torbole, quali sono le zone identificate per la redazione e quali sono le tempistiche previste. Chi dà lettura? Prego Di Lucia.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Area sgambamento cani a Nago Torbole. Quali sono le zone identificate per la redazione e quali sono le tempistiche previste? Scusate. Premesso che durante la campagna elettorale, da poco conclusa, un nutrito gruppo di cittadini ci ha consegnato una petizione raccolta firme corredata e sottoscritta da più di 110 persone, che alleghiamo, con la quale si chiedeva un impegno da parte dell'amministrazione che fosse uscita vincitrice dalle elezioni a realizzare una o più aree di sgambamento cani. Nella raccolta firme erano suggerite anche alcune ipotesi di localizzazione in ottica di suggerimento proveniente direttamente da parte dei cittadini, possibili fruitori dell'area. Considerato che su questa tematica Rinascita e Sviluppo ha espresso pubblicamente il proprio parere favorevole per l'accoglimento di tale proposta al fine di dare risposta alle richieste dei propri cittadini. Anche all'interno del programma depositato da questa amministrazione si legge testualmente: il nostro comune, che accoglie sempre più turisti e residenti con animali, deve affrontare il tema delle aree per cani con serietà, equilibrio e professionalità. La convivenza armoniosa tra cittadini, turisti e animali è un obiettivo centrale per garantire un ambiente sano e rispettoso per tutti. Creeremo spazi adeguati, sicuri e ben collegati, in grado di rispondere alle necessità dei cani e dei loro proprietari, senza compromettere il decoro urbano e il benessere collettivo. Le aree saranno progettate per evitare ghettizzazione e diffusione di parassiti, mantenendo ampi spazi e servizi come fontanelle, zone d'ombra e percorsi per le passeggiate. Si valuteranno aree vicine al centro, facilmente accessibili, per garantire che non siano isolate e poco appetibili e troppo ridotte. Saranno promosse iniziative e sensibilizzazioni per educare i proprietari alla responsabilità e al rispetto degli spazi pubblici. Un sistema di controllo e monitoraggio sarà implementato per garantire che le aree per cani vengano utilizzate correttamente senza creare conflitti con altre categorie di utenti come bagnanti o famiglie con bambini. La polizia locale avrà a disposizione strumenti adeguati per mantenere l'ordine e il decoro delle aree pubbliche. Con queste misure il nostro comune diventerà un luogo dove gli animali e i proprietari potranno godere del territorio in pieno rispetto reciproco, senza compromettere la qualità della vita dei concittadini. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole, al fine di conoscere gli intenti dell'amministrazione, interpellano l'assessore Vicentini Giovanni, con competenze tra le altre in maniera di lavori pubblici e direzione del cantiere comunale Aree Verdi, parchi territoriali, e per conoscere: 1. Se ha potuto leggere ed analizzare la proposta sopra riportata e allegata a questa interpellanza; 2. Se ha provveduto a valutare insieme agli uffici la compatibilità delle aree proposte nella raccolta firme e petizioni con la realizzazione delle opere in parola; 3. In caso negativo, quali sono le tempistiche che si è prefissato per la valutazione delle aree, la predisposizione dei progetti e la presentazione degli stessi ai cittadini e la realizzazione. In attesa di cortese risposta ai consiglieri di Rinascita e Sviluppo.
Grazie, prego Assessore Vicentini per la risposta.
Buon pomeriggio a tutti. Risposta all'interpellanza assunta al protocollo in data 5/6/2025 numero 6395/ avente per oggetto la realizzazione di aree sgambamento cani a Nago e Torbole. L'amministrazione comunale accoglie con favore lo spirito d'iniziativa, anche perché le aree sgambamento cani sono già previste all'interno delle nostre linee programmatiche 2025-2030. Che saranno discusse e approvate a breve dal Consiglio Comunale. Del resto, la sensibilità su questo tema non c'è nuova. Già durante la campagna elettorale una raccolta firme da voi richiamata era stata consegnata anche al nostro gruppo quando il programma di Liberamente era già stato formalmente depositato. Tuttavia ci preme chiarire che, a differenza dell'approccio settoriale dell'interpellanza e della petizione, l'amministrazione sta valutando in modo più ampio e strutturato l'intera questione, sia per l'abitato di Nago sia per Torbole, affinché l'eventuale creazione di aree dedicate possa essere effettivamente utile, sana, ben gestita, sostenibile e rispondente a criteri igienico-sanitari di decoro urbano. Come espresso nelle linee programmatiche, un'area cani per essere funzionale deve avere dimensioni adeguate, essere facilmente raggiungibile, non creare interferenze con scuole o zone sensibili e non trasformarsi in un luogo degradato per mancanza di manutenzione o di rispetto delle regole. La realizzazione va coordinata con un regolamento generale sull'utilizzo degli spazi pubblici, sul decoro e sulla pulizia urbana. Si stanno valutando anche altre forme di tutela per cani e padroni, come percorsi, spazi verdi, accessi regolati al lago e una maggior fruibilità dei sentieri, già oggetto di ordinanza recentemente approvata sul Lungolago. Nel merito della vostra richiesta, sì, abbiamo ricevuto e preso in esame la petizione dei cittadini. Sì, sono in corso verifiche preliminari sulle aree proposte, che però presentano alcune criticità da approfondire: dimensioni insufficienti, vicinanza a edifici sensibili o distanza eccessiva dai centri urbani. No, non improvviseremo decisioni su spazi pubblici e destinazioni d'uso senza i necessari studi e progettualità. Concretamente, nelle prossime settimane, in fase di assestamento di bilancio, verrà avviata una valutazione tecnica per individuare una o più aree potenzialmente idonee, magari a partire da una zona pilota, anche sperimentale, in modo da testare l'effettiva fruizione e le dinamiche di utilizzo. Qualora alcune delle aree da voi suggerite risultassero idonee, verranno sicuramente prese in considerazione. È però doveroso osservare che ricevere un'interpellanza 15 giorni dalla formazione della nuova giunta per sollecitare l'attuazione di un punto già scritto nero su bianco nel programma della stessa amministrazione lascia perplessi. Se il testo fosse stato letto con maggiore attenzione, molte delle risposte sarebbero già emerse con chiarezza. Resta ferma la disponibilità del Comune a proseguire in modo serio e coerente con tempi e priorità che, come sempre, sono definiti dal programma amministrativo e non da iniziative estemporanee dell'opposizione.
Grazie, prego Di Lucia per la risposta.
Grazie Assessore Vicentini, siamo parzialmente soddisfatti della risposta. Il discorso aree cani a Torbole e a Nago è un'urgenza sentita della cittadinanza, a prescindere dai tempi tecnici di insediamento di una maggioranza al terzo mandato. Grazie ancora.
Grazie. Ora passiamo al punto numero, alla terza interpellanza. Interpellanza protocollo numero 6396 di data 5 giugno 25, presentata ai consiglieri del gruppo consigliari Nascita e Sviluppo in ottobre 2025, avente ad oggetto regolamentazione dell'arrampicata lungo le falesie site in località Edane, a Segrom, Nago. Chi dà lettura? Scusa, ecco Donatella Mazzoldi, prego.
Grazie. Interpellanza sulla regolamentazione dell'arrampicata lungo le falesie site in località Daine e Segrom, a Nago. Il territorio di Daine e Segrom è caratterizzato da elementi di pregio ambientale, storico e antropologico, reperti della Prima Guerra Mondiale e incisioni rupestri. Ricordiamo che la legge provinciale 78 del 2001 prevede la tutela dei reperti storici, che a causa dell'alta frequentazione dei luoghi può essere messa a rischio. Sussiste altresì un aumentato rischio a causa del maggior carico antropico, del verificarsi di incidenti anche gravi, già peraltro caduti sulla falesia Belvedere, dal quale potrebbero derivare responsabilità di vario genere, civili e penali, in capo all'amministrazione comunale. Questo incontrollato aumento di frequentatori dell'area delle falesie, a nostro parere, ha comportato il preoccupante incremento di transito di veicoli, anche di grosse dimensioni, camper, e parcheggi spesso non regolamentari e pericolosi, che creano rischio per le auto e le numerose mountain bike che percorrono la strada per il Monte Baldo, specie nel periodo estivo. Considerato che la richiesta di regolamentazione del fenomeno dell'arrampicata e della gestione del traffico e dei parcheggi è stata formulata in un documento firmato e sottoscritto dalle associazioni WWF, SOS Altissimo di Nago e LIPU, protocollato e successivamente discusso in data 17 luglio 2024 alla presenza del sindaco Gianni Morandi, dell'assessora e vice sindaca Sara Balduzzi e dell'assessore Giovanni Vicentini. Durante tale incontro il sindaco si dichiarò disponibile ad accogliere le istanze delle associazioni al fine di trovare un punto di incontro tra il diritto a praticare uno sport e il rispetto dell'ambiente e dei suoi reperti storici. Durante il confronto si riconobbe altresì la necessità di garantire la massima sicurezza delle persone che frequentano questi luoghi. Infatti, il crescente carico antropico della zona, alimentato da una rapida diffusione di pubblicità sui social, induce le associazioni firmatarie a valutare se si potesse parlare di danneggiamento del bene demaniale, stante la cresciuta entità del fenomeno e l'indiscriminato ed eccessivo utilizzo di ausili per l'arrampicata che rimangono in sito. In tale contesto, la mancanza di una regolamentazione comporta un'inevitabile ricaduta sull'ambiente, rischia di creare difficoltà nel controllo da parte delle autorità preposte e conflitto sociale tra i diversi fruitori. Preso atto che, anche nel proprio programma amministrativo 2025-2030, la lista di maggioranza Liberamente Nago Torbole ha evidenziato la necessità di una nuova regolamentazione per l'accesso alle falesie, come da estratto sottoriportato, che dice: al termine dei lavori verrà introdotta una nuova regolamentazione per l'accesso alle falesie, con controlli più rigorosi per garantire decoro e sicurezza. Saranno individuate alcune zone dove la pratica dell'arrampicata sarà vietata per motivi ambientali, parziale o totale o a periodi, in collaborazione con le associazioni ambientaliste e i servizi provinciali per tutelare la nidificazione di specie protette, oltre che tutelare il territorio. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole, al fine di conoscere gli intendimenti dell'amministrazione, interpellano gli assessori Vicentini Giovanni, con competenze in materia di politiche ambientali, parchi territoriali, rete delle riserve e percorsi naturalistici, e Malagoli Fabio, competente per la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di sapere quando è prevista la conclusione dei lavori in corso sulle falesie in parola. Se hanno analizzato, valutato la documentazione presentata e protocollata in comune dalle associazioni firmatarie in data 17/7/2024 e quali riscontri possono dare a tale documentazione. Come pensano di valutare di regolamentare le attività relative all'arrampicata, vista l'assenza di una legislazione specifica e di procedure di buone pratiche? Quali provvedimenti e procedure intendano mettere in atto per garantire la sicurezza delle persone? Come intendono pianificare e regolare i controlli in loco del rispetto dei regolamenti comunali che vietano il campeggio abusivo e le occupazioni improprie di suolo pubblico nei pressi delle falesie? Come si intende provvedere a controllare con regolarità e tramite quale ente, polizia locale o altro, e ove necessario sanzionare i parcheggi impropri da parte dei veicoli lungo la strada comunale del Monte Baldo? Se intende provvedere alla gestione della chiodatura e dell'organizzazione delle falesie mediata dal Comune e da eventuali altri enti partner, ad esempio la SAT, le guide alpine, altri specialisti del settore, con obiettivi di regolamentazione e controllo. In attesa di cortese risposta scritta ai consiglieri di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole. Grazie.
Grazie, prego Assessore Vicentini per la risposta.
Grazie. Allora, in merito all'interpellanza pervenuta si comunica quanto segue. L'amministrazione comunale conferma la propria volontà, già manifestata in occasione dell'incontro del 17 luglio 2024 con le associazioni, di affrontare con attenzione il tema della fruizione delle falesie, con l'obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra la libertà di praticare l'arrampicata, la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio naturalistico e storico del territorio. Nello specifico, sono in corso le operazioni di manutenzione e verifica delle falesie attrezzate attualmente in uso, in Belvedere Sagron, tramite interventi di richiodatura, messa in sicurezza e sopralluoghi tecnici. La conclusione dei lavori è prevista indicativamente per l'autunno 2025, ma dipenderà anche molto dalle condizioni meteo e dalle disponibilità operative delle ditte incaricate e degli specialisti coinvolti. La documentazione protocollata in data 17/7/24 è stata acquisita agli atti e attentamente valutata. I contributi ricevuti da associazioni e cittadini rappresentano spunti utili che saranno tenuti in considerazione in fase di redazione del futuro documento di regolamentazione. In coerenza con le linee programmatiche 25-30 presentate da questa maggioranza, l'amministrazione intende definire, al termine delle opere in corso, un quadro regolativo unitario per le falesie comunali, elaborato in collaborazione con gli enti e i soggetti competenti, Polizia Locale, Servizio Forestale, SAT, Guide Alpine e Provincia. Tale documento sarà redatto con criteri di gradualità, buonsenso e proporzionalità, evitando imposizioni generalizzate e privilegiando soluzioni condivise. La sicurezza dei fruitori è già oggi garantita attraverso la manutenzione delle falesie attrezzate e sarà ulteriormente rafforzata per quanto di competenza comunale, mediante apposita cartellonistica, attività informativa e controlli periodici. Il monitoraggio del rispetto alle norme vigenti, comprese le disposizioni sul divieto di campeggio e sull'occupazione impropria di suolo pubblico, è già in atto ed è affidato, come da prassi, alla Polizia Locale e al Corpo Forestale, che operano su segnalazione in base alle priorità operative definite dall'ente. Analogamente, il controllo dei parcheggi impropri lungo la strada comunale per il Monte Baldo viene effettuato compatibilmente con le risorse disponibili. L'amministrazione valuta la possibilità di rafforzare l'attività sanzionatoria tramite misure specifiche nei periodi di massima affluenza. Per quanto riguarda infine l'eventuale gestione centralizzata delle falesie, comprese le operazioni di chiodatura e manutenzione, si conferma la disponibilità a valutare ipotesi di partenariato con realtà esperte del settore, fermo restando il principio della libera fruizione del territorio, ove compatibile con la sicurezza e con la conservazione ambientale. Si ribadisce che l'amministrazione comunale opera nel rispetto del proprio programma elettorale e secondo le priorità deliberate in giunta e in consiglio. L'attuazione concreta delle linee programmatiche avverrà con tempi e modalità decisi dall'organo esecutivo e sarà tradotta in atti amministrativi, variazioni di bilancio e strumenti di pianificazione nel quadro di una visione complessiva e coerente. La calendarizzazione degli interventi, pertanto, non può essere subordinata alle sollecitazioni estemporanee dei gruppi consigliari di minoranza, ma seguirà una regia complessiva orientata all'interesse pubblico e al buon governo del territorio.
Grazie, prego. Sì, spengo io. Prego.
Grazie. Allora, ritengo che siamo parzialmente soddisfatti per alcuni punti che magari espongo brevemente. Allora, innanzitutto c'è da dire che voi dite la disponibilità delle ditte incaricate e degli specialisti coinvolti va monitorata, sì, perché contiamo ormai 3 anni dall'inizio di questa impresa doverosa, tra l'altro, no? Conseguente all'incendio. E quindi immagino che questo induca anche le persone che amano questo sport a entrare dentro questo territorio che è circondato da cantiere comunale interdetto al divieto di arrampicata, induca le persone in questo lungo tempo a frequentarlo ugualmente. E qui abbiamo davvero avuto molte segnalazioni in merito che tra l'altro alcuni cittadini o anche associazioni hanno puntualmente segnalato alle forze dell'ordine, specialmente carabinieri e polizia locale, Purtroppo situazione è che il controllo, a nostro giudizio, non è stato possibile attuarlo, probabilmente anche per carenza di forze, di risorse, questo io non posso giudicare. E si è creata comunque una situazione decisamente fuori controllo, con recinzioni di velte, il divieto di accesso gettato nel bosco, insomma, quindi la situazione è decisamente fuori controllo. E quindi sì, le ditte incaricate vanno monitorate, credo, come sapete fare voi, o non so come. E allora l'altra cosa che volevo dire è che nelle varie interlocuzioni, nello stendere un piano attuativo, voi parlate di enti, forse, ma se possibile, introdurrei anche un piccolo tavolo partecipativo con le associazioni che da tanto tempo si occupano di questo problema, non perché abbiano diciamo la soluzione in tasca, ma perché forse possono, proprio in un processo partecipativo, contribuire proprio alla stesura di questo quadro di regolamentazione, forse perché conoscono molto bene il territorio, lo frequentano anche con tanta passione, eccetera. Quindi tutto questo nell'intento di conciliare, perché nessuno vuole demonizzare lo sport dell'arrampicata, che ha portato tanto all'economia del paese, quindi va assolutamente rispettato. Il tentativo è quello di conciliare, insomma, le due cose: il rispetto del territorio, e perché abbiamo visto anche filmati di persone che scendono con il mountain bike sopra le trincee e lo pubblicizzano sui social, quindi questo è il livello delle persone che a volte, non tutte per fortuna, frequentano questi luoghi. Quindi ben venga la cartellonistica, anche tutta un'attività di informazione e formazione delle persone sarebbe molto interessante. E poi questa cosa che ho già detto della fatica proprio di vedere presenti in loco la polizia locale, anche per salvaguardare, diciamo così, il transito lungo la strada del Baldo. Io questo problema lo rimando all'assessore alla sicurezza in special modo, ma a tutti voi che ne avete forse la possibilità, di provare a segnalare voi il problema, perché quello che sono riusciti a fare i cittadini e le associazioni è poco o nulla. E poi forse un intervento non programmato e anche un po' di cuore che vi voglio dire è questo, che dopo aver ascoltato, insomma, questa prima parte del Consiglio Comunale e aver letto, insomma, in alcuni punti questa vostra percezione e sensazione di sentirvi pressati, di sentire che le opposizioni vogliono fare una sorta di calendarizzazione forzata, di pressione, di accelerazione. Allora, questo a me dispiace un pochino, perché ritengo invece che semplicemente stiamo facendo il nostro lavoro, che è quello di vigilare, monitorare e anche caldeggiare, diciamo così, l'attuazione delle stesse cose che voi avete messo nel vostro programma e che per molti punti abbiamo anche condiviso e riteniamo utili, ma proprio perché nascono questa esigenza, insomma, di presa in carico, nasce da segnalazioni che i cittadini e le associazioni portano avanti da molto tempo, e quindi forse questa pressione che voi sentite non è altro che passione e desiderio di portare a terra questi progetti. Quindi facciamo semplicemente il nostro ruolo istituzionale che ci compete. E io non conosco la storia pregressa, non c'ero, arrivo qui per la prima volta con, come credo tutti noi, nel rispetto di questo luogo istituzionale, dove riteniamo che il confronto, questo lo dico non solo per esperienza del mio lavoro, ma anche per l'esperienza di una vita intera, il confronto è sempre una cosa che è utile, arricchente, purché ognuno dalla propria parte abbia il senso dell'ascolto, non ci siano preclusioni e non ci siano, come dire, pregiudizi di genere. Quindi il mio auspicio, come appena piovuta dal magico mondo di Amélie in questo consesso del tutto rispettabile, è che questo confronto sia pacato, argomentato e fondato sulla verità dei fatti. Vi ringrazio tantissimo.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno. Esame, approvazione, mozione, protocollo numero 7246 di data 24 giugno 25, presentata ai consiglieri del gruppo consigliari in nascita e sviluppo nel ottobre 2025, avente ad oggetto realizziamo un'area per il lavaggio dei mezzi agricoli. Chi dà lettura? Prego, Vivaldi.
Grazie. E appunto, mozione, realizziamo un'area per il lavaggio dei mezzi agricoli. Premesso che alcune norme provinciali derivanti dall'applicazione dei piani di azione nazionali sui fitofarmaci e a loro volta legati a direttive UE, impongono di limitare l'inquinamento causato dal lavaggio delle attrezzature agricole, botti, atomizzatori, trattori, accessori, eseguito in luoghi non idonei. Ci risulta che la provincia ed altri enti si facciano carico di finanziare e di verificare gli interventi necessari per garantire la costruzione di centri di lavaggio per mezzi agricoli in aree attrezzate, appositamente dedicate, in modo da evitare che le sostanze contaminino l'ambiente. Alcuni studi confermano gli effetti positivi sull'ambiente di questo sistema ciclo chiuso con recupero delle acque. Dati derivanti da zone dove sono già presenti nei territori i centri di lavaggio per mezzi agricoli hanno evidenziato attraverso esami approfonditi delle acque delle fognature bianche un abbattimento del 78% della presenza di fitofarmaci agricoli nelle stesse. Risulta pertanto fondamentale inserire nel territorio tali impianti per migliorare la qualità dei nostri corsi d'acqua. La realizzazione dell'opera che intendiamo portare all'attenzione del Consiglio consentirebbe di lavare i mezzi impiegati per i trattamenti fitosanitari con un apposito impianto automatizzato in una piazzola dedicata e dotata di raccolta dei reflui di lavaggio. In questo modo sarebbe possibile trattare e ridurre il rischio di rilascio nel terreno di prodotti derivanti dal lavaggio dei mezzi agricoli preposti al trattamento delle colture, potenzialmente carichi di inquinanti chimici. Considerato che già nel 2022 è stato inaugurato a Mezzacorona un impianto sperimentale, la spesa per questa realizzazione è stata coperta in parte da fondi del PSR, gestiti attraverso il GAL. Recentemente inoltre è stato realizzato e inaugurato un impianto di lavaggio per i mezzi agricoli nel comune di Lavis. In questo caso l'opera è stata finanziata dal Consorzio di Bonifica Trentino con i fondi del GAL Trentino Centrale in collaborazione con il Comune di Lavis e la provincia. Tutto ciò premesso, i sottofirmatari consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo per Nago Tolbere, preso atto del numero di mezzi agricoli operanti nel nostro territorio comunale, propongono al Consiglio di impegnare il Sindaco e la Giunta a 1. Promuovere e finanziare a Nago la realizzazione di un centro di lavaggio per atomizzatori e mezzi agricoli in genere, dedicato e attrezzato per il recupero dei residui dei prodotti fitosanitari, coinvolgendo nella fase di progettazione gli operatori agricoli del Consorzio. Questa mozione mira a dotare il nostro comune di un'area di lavaggio di mezzi agricoli che aiuti i nostri contadini nel loro lavoro e che permetta di essere sempre attenti alla qualità ambientale del proprio territorio. Grazie.
Grazie, bene, quindi allora è aperta la discussione. Chi per chi vuole intervenire in merito? Prego, Matteo Menegatti.
Allora, io vorrei ringraziare il gruppo Rinascita e Sviluppo per aver portato avanti una mia idea che avevo avuto in campagna elettorale. Credo che questa mozione sia un po' prematura perché tuttora ad oggi la provincia non sa a chi destinare questi fondi e spero invece che di poterne discuterne più avanti quando a tempo debito, quando avremo magari individuato prima un'area per la realizzazione di questa opera che credo sia veramente necessaria per tutta la comunità. Grazie.
Grazie Matteo. Sì, 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 prego, prego.
Sì, io penso opportuno che al di là dell'osservazione di Matteo sia importante far già sentire la propria voce su questo argomento, no? Perché sappiamo sempre che i tempi ovviamente del pubblico non sono tempi di veloci, quindi se è una cosa che veramente interessa a tutti e come dire è di interesse comune e di valore per il territorio, penso che una presa di posizione comune del Consiglio dia maggior forza, indipendentemente poi dalla tempistica. Sappiamo comunque che prima si mettono le mani avanti, magari prima si arriva nelle classifiche, nelle graduatorie, e soprattutto dà anche un po', secondo me, di lustro alla nostra, diciamo, comunità, nel senso di dar immagine di maggiore attenzione e di far sentire, diciamo, anche come contadini agricoltori la propria voce. Insomma, questo volevo consigliare, insomma. Grazie.
Certo, non so se... Prego il... Sì. Davide Mazzurana. Mio va.
Esatto. No, buongiorno a tutti. Colgo sicuramente con piacevole sorpresa le parole fatte dalla consigliera Donatella Mazzoldi, che credo, diciamo, che in questi anni probabilmente l'approccio non è stato quello, anch'io sono nuovo, però qualcosina so, quindi sono contento che l'approccio possa essere diverso rispetto probabilmente agli anni precedenti. In riferimento a questo punto qui, riferito al discorso delle aree lavaggio, e abbiamo visto la mozione, sarebbe stato bello, è un consiglio, non null'altro, sarebbe stato bello che, diciamo, allegata alla mozione ci fosse stato anche magari un numero di fruitori effettivo, diciamo, evidenziato nella mozione, e magari anche, diciamo, una spesa, un'idea di spesa di quello che poteva essere un po' la progettazione, anche perché nella mozione stiamo prendendo come esempio una realtà, due realtà, diciamo, della piana rotaliana o simil piana rotaliana, che hanno, diciamo, una cultura vitivinicola molto diversa dalla nostra, quindi e probabilmente anche i numeri sono molto diversi rispetto ai nostri, quindi secondo me avere magari un quadro di spesa e avere soprattutto un numero delle persone che potrebbero fruire di questo servizio sarebbe stato interessante, insomma, ecco. Grazie.
Allora, Vicente, sì, magari vi dà una prima risposta.
Giusto quello che dice Mazzurana, nel senso che va completata, voleva essere proprio anche da pungolo, nel senso che la mozione si può, come dire, impegnare a studiare anche, no? Nel senso che è, come dicevo prima, il dare un calcio d'inizio a un problema, no? Cioè, se noi iniziamo a vederlo abbiamo più speranze di intercettarlo, questo è il tema. Dopo sul numero, probabilmente Giovanni ne sa più di me di quanti sono i fruitori e di quanti noi abbiamo un problema, secondo me, nel senso che abbiamo tanti mezzi agricoli che fanno poche ore agricole, perché abbiamo un territorio e ovviamente abbiamo degli agricoltori che non sempre professionisti, ma che lo fanno da pensionati, da secondo lavoro, e quindi, però al di là di quello, comunque il problema, diciamo, inquinamento può nascere ugualmente, insomma, no? Quindi può essere un buon, come dire, modo, anche se si vuole cambiare il testo della mozione, per cercare, diciamo, una via che, come dire, lo indirizzi su uno studio, su un qualcosa, proprio per dare un impegno più concreto da parte del Consiglio. Grazie.
Prego, Assessore Vicentini, per la risposta.
Grazie. Allora, il problema certamente esiste, però Nago è una piccola realtà, e il consorzio di Nago Torbole è piccolo. I due esempi, come è già stato detto, è una realtà molto più grande. Allora, l'impianto a mezza corona è costato 550.000, quello alla vis 350, poi 350. Sì. A Nago gli atomizzatori sono circa una trentina, perciò non so se dopo a Nago 300.000 euro, se proponi al consorzio di fare una stazione di lavaggio, capisco che l'ambiente vale la pena spendere, però 300.000 euro per 30 atomizzatori, perché se dopo conti i trattori sono di più, però lavare un trattore è come lavare una macchina, allora inquina anche uno che fa la doccia. Il trattore è una cosa, l'atomizzatore è un'altra. Ma il discorso è un altro. Siccome questo problema va in generale, come consorzio abbiamo interessato il consorzio di secondo grado Alto Garda, che per chi non lo sa è il consorzio che gestisce l'irrigazione di tutta la Busa, compresa Drò. E questo consorzio è costituito da 7 consorzi di primo grado, come Nago, che è un consorzio di miglioramento fondiario di primo grado. E con questo consorzio di secondo grado si è già parlato, è da tempo che si sta parlando, si stanno raccogliendo delle informazioni, sia tecniche che dal punto di vista economico. Come ha detto il consigliere Menegatti, bisogna vedere dove reperire i fondi, perché non è una spesa bella grossa. Perciò anch'io sono dell'idea che l'idea della mozione è giusta, il momento e anche l'attore penso non è, perché è il consorzio che si deve preoccupare di proporre e portare avanti questo progetto. Casomai in seconda battuta il comune, se verrà interessato, deciderà se partecipare dal punto di vista economico o no. Perciò secondo me questa mozione, così come è impostata, impegnare, promuovere e finanziare a Nago da parte del comune la realizzazione di un centro di lavaggio è sicuramente da bocciare, perché chi di dovere è già al lavoro e per arrivare nei prossimi mesi non dico la realizzazione, ma almeno alla progettazione, al reperimento dei fondi e via dicendo. Perché col consorzio di secondo grado si è già parlato di fare un paio di stazioni in modo da coprire tutta la Busa fino a Drò. Grazie.
Se ci sono altri interventi. Prego, Giuliano Rosà.
Sì, buon pomeriggio. No, anch'io condivido quello che ha detto l'assessore Civettini, no? Perché è logico che i casi portati a esempio nella vostra mozione si riferiscono a contesti territoriali molto diversi. L'estensione dei vigneti di gran lunga superiore e un numero molto più elevato di mezzi da lavare, no? Però l'altra problematica che dopo può subentrare, perché anch'io lo vedo comunque... la creazione di un centro di lavaggio a livello sovracomunale, infatti, no? Perché per Nago 30-40 trattori. E dopo però, secondo me, ci sarà da valutare anche la problematica degli spostamenti, perché uno, se non la facciamo obbligatoria, su base volontaria, pochissimi di Nago già mai vanno a lavarsi il trattore ad arco, che l'hanno sempre lavato nello stesso posto, no? Cioè, subentrano anche altre modalità da verificare prima di portare avanti questo contesto. Grazie.
Grazie. Prego, prego.
Sì, no, volevo dire, ritornare sull'argomento, che tutto giusto anche quello che dice Giovanni, che dici tu. Il tema è solo che, perlomeno io parlo sempre della mia esperienza, che ogni tanto bisogna lanciare perlomeno un messaggio un po' in avanti. Quindi sulle modalità, l'attuazione, siamo tutti d'accordo che bisogna vedere se i fondi li dà un ente o l'altro, però se ci fosse già, come dire, un qualche cosa che il comune si esprime per cercare di studiare, aiutare a progettare, finanziare, quindi muovere la palla, è un messaggio importante, è un messaggio che ha una valenza anche, come ho detto prima, di visibilità del comune su queste tematiche. Quello che dici tu è importantissimo, perché altrimenti è ovvio che se fai centro lì, uno a Drò e uno lo fai a Arco, i 30 trattori o 35, come dice Giovanni, che non vanno giù a fine trattamento dopo a perdere un'ora e rotti e tornare su, no, perché sarà difficilissimo, lo faranno qualche volta, per quello che magari ci potranno essere delle stazioni che fatte in maniera, come dire, più piccola, ci sarà anche un'evoluzione in questo senso, perché sono partiti quelli che ne avevano più bisogno e poi a cascata arriveranno a tutti sta cosa qua, no? Perché è chiaro che parlavamo proprio del progetto, il primo era sperimentale addirittura, è ovvio che, però per dire che lì si arriva prima o dopo, magari è questione di più tempo, quello che almeno a noi premeva dare era, come dire, questa, portare l'attenzione su questa tematica. E se c'è una presa di posizione di tutti, l'attenzione è più alta. Solo questo era il tema. Grazie.
Prego.
Allora, siccome il dispositivo così com'è non va bene, si potrebbe cambiare. Se siete d'accordo, cambiamo dispositivo.
Potrebbe scrivere magari contribuire.
No, eventualmente faccio io una nota perché eventualmente, siccome qua si parla di finanziare, le mozioni non possono impegnare dal punto di vista finanziario l'ente, anche perché andrebbe validato, eccetera. Quindi comunque fossimo anche tutti d'accordo, così non potrebbe essere approvata per l'aspetto finanziario. Esatto, quindi bisogna prima fare le valutazioni con tutti i pareri, eccetera. È evidente che quindi ha un, almeno mi permetto di dire, insomma, che comunque ha una, uno spirito propositivo verso un problema che può essere, va valutato, prendiamo atto della questione che comunque sia il consorzio o comunque anche l'assessore dell'agricoltura ci stava lavorando nel tema. Il fatto di metterlo in evidenza oggi potrebbe essere anche un caso in cui tutti assieme potremo lanciare, come dice il consigliere Vivaldi, un messaggio, non si sa chi deve riceverlo, probabilmente gli enti sono tanti, nel senso non è detto che sia solo la provincia, sicuramente deve essere sovraordinato perché non può essere il comune a finanziarlo, perché comunque il risvolto è vero che è ambientale, ma prioritariamente poi sarebbe in capo l'obbligo al singolo fruitore, quindi l'onere del di non inquinare, quindi non è che può essere il comune che ti toglie un onere, dovrebbe esserci lo sforzo o del singolo contadino, comunque fruitore, chi ha il trattore, eccetera, ma è evidente che le associazioni di categoria, anziché i consorzi, anziché l'assessorato all'agricoltura, anziché tutti i vari enti, bonifiche, devono essere quelli che si fanno parte attiva. È evidente che poi la sostenibilità passa anche attraverso quella economica, nel senso che non si può fare un lavaggio trattori ogni comune, ogni sezione, ogni campagna. Probabilmente gli ambiti dovranno essere, perché il bacino tra virgolette d'utenza deve essere un po' studiato perché abbia una sua sostenibilità e chiaramente è anche una fruibilità, perché se poi lo fai troppo distante uno non ci va. Quindi i ragionamenti sono tanti e ampi. Certo, prendiamo atto quindi di questo, se o sospendiamo dieci minuti per modificare il testo della mozione per poi votarlo, oppure prendiamo atto che è una mozione di cui si condivide lo spirito, però così non può essere votata. E io farei una sospensione di 10 minuti insieme ai capi. Sì, era perché così sospendevamo con i capigruppo per decidere.
Solo per aggiungere un piccolo elemento, che forse questa nostra intenzione comune va nella direzione anche di educare e formare le persone a questo tipo di sostenibilità, come facevamo una volta, lavavamo le macchine nei nostri corti, poi ci abbiamo capito che dentro le fognature ci finivano cose, nella stessa maniera forse possiamo anche creare consapevolezza, conoscenza e anche i rischi che questi anticrittogamici comportano, creando proprio una sorta di motivazione anche ad andare da Arco a Nago, magari per lavare un mezzo, se so che cosa butto dentro nella terra. Scusate, grazie.
Certo, quindi sospendiamo 10 minuti. Sì, ci mettiamo qui, insomma, il Matteo, l'Adriano, il Giovanni, no, scusa, anche il sì, certo. Quindi che sono le 16.02, sospesa, così si segna un po' per la questione...